Siamo nelle stanze vaticane, è il 1516. Un pittore di poco più di 30 anni, che ormai è di casa in Vaticano, sta abbozzando un disegno all'angolo di una grande porta. Il Papa Leone X gli ha commissionato di affrescare l'intera sala, che prenderà il nome dal suo principale affresco, lo stupendo Incendio di Borgo, sul quale il pittore ha deciso di dedicarsi in prima persona. Questo disegno, invece, verrà portato avanti dai suoi assistenti, il Penny, Raffaellino del Colle, e se gli avanza tempo, Giulio Romano. E si vede, il dipinto non ha certo la mano del maestro, ma si sa, nei lavori a commessa bisogna fare quello che si deve, con quello che si può, e soprattutto in tempi ragionevoli. Il disegno è comunque straordinario, ci si legge tutta l'eleganza del maestro, ma anche la potenza di un suo grande contemporaneo, Michelangelo Buonarroti, e l'ironia di mille particolari simbolici, grotteschi, allusivi, di chi ormai conosceva nel dettaglio le dinamiche della corte papale. Il nostro pittore, forse lo avrete già capito, viene da Urbino e si chiama Raffaello, figlio di Giovanni De Santi e per questo chiamato Sanzio. Il disegno, che poi diventerà un affresco dai colori sgargianti, rappresenta l'incoronazione di Carlo Magno da parte di Leone III ed è un tripudio di movimento e di vita intorno ad uno dei momenti più importanti della storia, che Raffaello sposta astutamente sullo sfondo dell'affresco nella parte destra. Tranne quell'angolo ieratico e immobile, tutto è in movimento su una linea diagonale che taglia il quadro dall'angolo in basso a sinistra a quello in alto a destra. In primo piano ci sono degli uomini nerboruti e seminudi che stanno trasportando dei tavoli e delle brocche dorate, mentre un soldato con la corazza gli indica, e indica anche a noi, il punto esatto dove avviene l'incoronazione, quasi a dire, ecco, il momento sacro sta per concludersi, prepariamoci alle libagioni e agli eccessi che verranno. E questa profezia, come vedremo, risulterà particolarmente azzeccata. A destra, una schiera di alti prelati è letteralmente assiepata su delle panche. I cardinali, pur di stare davanti, sono addirittura seduti per terra. Dietro di loro i vescovi con le tiare bianche. Alcuni di loro sembrano piuttosto distratti dagli inservienti nerboruti e seminudi, invece di guardare verso il Papa e l'Imperatore. A sinistra alcuni vescovi ritardatari sono accampati in piedi insieme ai soldati, mentre in alto, a sinistra, da un angolo del coro, sbucano alcuni cantori. Uno di loro ha anche uno spartito in mano. Ma perché sono tutti assiepati in uno spazio così piccolo? La risposta ce la dà il fatto che tutta la scena è circondata da drappi colorati e tendaggi. In quegli anni, dal 1514 al 1546, San Pietro è un cantiere aperto e quindi gli spazi sono ridotti e per nascondere i lavori si usano preziosi drappeggi e tende di broccato. E Raffaello non vuole ritrarre la scena originale, la celebre notte di Natale dell'anno 800 nella vecchia basilica, ma vuole attualizzare la scena al momento stesso in cui viene dipinta. Leone III, infatti, ha il volto di Leone X, Carlo Magno quello di Francesco I. L'architettura dipinta è quella di San Pietro nel 1500. Il paggio, che raccoglie la vecchia corona imperiale di Carlo, sostituita da quella pontificia ben più imponente, è un giovanissimo Ippolito de' Medici, unico figlio, sia pure illegittimo, di Giuliano de' Medici e nipote di Leone X, che diventerà una delle figure più straordinarie del suo tempo e che merita qualche parola per accennare la sua vita incredibile. Bellissimo, geniale, coltissimo, esuberante, irrequieto e ambizioso, Ippolito si vedrà soffiare il Ducato di Firenze dal cugino Alessandro il Moro, venendo compensato con la porpora cardinalizia e il Vescovato di Avignone. Amante della guerra, minimamente interessato alla religione, Ippolito creerà una corte straordinaria, fatta di poeti, eruditi, artisti, musici, ma anche personaggi di dubbia fama e dalla lama pronta, partecipando alla difesa di Vienna dagli ottomani. Guerriero con una mano, poeta e traduttore dell'Eneide con l'altra e cappello cardinalizio in testa, la sua personalità e il suo fascino non avranno uguali nel suo tempo. Resterà celebre il suo amore per la bellissima Giulia Gonzaga, sposata tredicenne ad un vecchio zoppo Elaido, rimasta vedova dopo un calvario matrimoniale di quasi 2 anni e fuggita per miracolo, da sola e senza scorta, al saccheggio di fondi operato dai corsari barbareschi agli ordini del famoso Barbarossa, che aveva ricevuto il preciso ordine dal sultano Solimano il Magnifico di portargli in dono per il suo harem personale proprio lei, Giulia, universalmente riconosciuta come la donna più bella di Roma. Con Giulia Ippolito avrà un figlio, Asdrubale, e un amore vero e travolgente, ma purtroppo di breve durata. Quando a Firenze il regno del suo odiato cugino Alessandro sembra traballare, Ippolito andrà a incontrarsi con Carlo V a Napoli per organizzare l'assedio con cui si sarebbe ripreso il Ducato del Giglio, ma ad Itri un improvviso malore lo stronca e lo uccide tra atroci sofferenze. È il veleno di un sicario di Alessandro, che si sbarazzerà così dell'odiato nemico che minacciava il suo potere su Firenze. Ma lo stesso destino toccherà anche ad Alessandro il Moro, ucciso in circostanze misteriose dal cugino Lorenzino de' Medici e da un suo sicario. Ma lasciamo da parte le, chiamiamole così, incomprensioni familiari della famiglia Medici e torniamo all'incoronazione di Carlo Magno di Raffaello, anzi all'evento rappresentato nel suo affresco, quando la notte del 24 dicembre dell'anno 800, Leone III, un papa umiliato, sopravvissuto per miracolo a un attentato e costretto a chiedere soccorso all'imperatore per scampare la forca, fece un gesto che cambiò la storia per sempre. Dicono che le formalità, l'etichetta, le procedure diplomatiche e le prassi di corte siano solo un retaggio ridicolo e inutile di riti senza senso, ma quella notte fu proprio un errore diplomatico a cambiare il corso della storia. Carlo, che pure non era un ingenuo, non colse il significato profondo di un gesto e finì per sottomettere non solo se stesso, ma tutti gli imperatori a venire al potere di Roma e del Papa. Moltissimo si è speculato sul perché di quel gesto e sui motivi per cui venne compiuto, ma probabilmente non sapremo mai perché le cose andarono così. Carlo non aveva alcun motivo per sottomettersi al potere di un papa debole e disperato, anzi, era arrivato a Roma per raccogliere la corona come ricompensa per aver salvato il pontificato da una bruttissima fine, eppure, nel momento cruciale, seguendo pratiche millenarie, lasciò che fosse il Papa a porgli la corona in testa. Questo cambiò tutto. Per secoli le raffigurazioni dei papi e degli imperatori si moltiplicheranno e in ognuna, puntualmente, il Papa starà in alto su uno scranno mentre un imperatore in ginocchio riceverà da lui la corona, esattamente come nell'incoronazione di Raffaello. La portata simbolica di quell'atto fu enorme. Con quel solo gesto Leone legò indissolubilmente i Franchi a Roma, spezzò il legame con l'impero bizantino, che non era più l'unico erede dell'impero romano, accese le più oscure aspirazioni dei patrizi romani, stabilì il precedente storico dell'assoluta supremazia del Papa sui poteri terreni e pose le basi per l'esistenza di quell'entità che oggi chiamiamo Europa. Carlo si rese probabilmente conto a posteriori dell'enormità dell'errore commesso e provò a rimediare svincolandosi dalla sudditanza dal soglio pontificio con dispute religiose e teologiche, come quella del filioque, per cui a Roma il credo recitava che il potere discende dal padre tramite il figlio, mentre nel resto dell'impero il potere derivava parallelamente dal padre e dal figlio. Carlo incoronò lui stesso suo figlio, Ludovico il Pio, ma alla fine Ludovico si fece incoronare anche dal Papa, anche se non lo fece a Roma e la disputa sul filioque era una vittoria solo a metà e si rivelò un mezzo autogol. Se si poteva dibattere sulla precedenza del padre sul figlio o meno, nessuno avrebbe mai potuto pensare che il figlio potesse precedere il padre e che quindi l'imperatore potesse contare più del Papa. Dall'altra parte, il papato rispose inventandosi di sana pianta la donazione di Costantino, forse il più clamoroso falso della storia, per cui l'imperatore romano aveva donato la parte occidentale dell'impero al papa di allora, Silvestro I, e le cose tornarono in equilibrio come prima. Insomma, ormai il dado era tratto e l'immenso potere del nuovo impero d'Occidente era legato per sempre alla benedizione del Papa e così sarebbe rimasto, almeno formalmente, per più di 1000 anni, fino a Napoleone, il primo che, ben consapevole del gesto che stava facendo, il 2 dicembre del 1804 a Notre Dame, prese la corona imperiale e se la mise in testa da solo. Ma torniamo ancora a quella notte di Natale dell'anno 800. Cosa successe dopo? Beh, per un po' le cose, come dicevamo prima, rimasero in un certo equilibrio. Certo, Carlo non era per niente contento della piega che avevano preso gli eventi, ma il meccanismo per cui l'impero rappresentava la forza necessaria a proteggere il Papa e il Papa il potere divino necessario a ratificarlo sembrò momentaneamente funzionare. Ma poi le cose iniziarono ad andare molto male, perché successe una cosa che cambiò di nuovo tutto. Ad Aquisgrana, il 28 gennaio 814, Carlo Magno morì. Come scrivono Ernesto Sestan e Alfredo Bosisio, le intime crepe dell'impero carolingio vennero alla luce dopo la morte di Carlo Magno. Si assistette, nel giro di una settantina d'anni, di due generazioni, al disfacimento di quella costruzione imponente all'esterno, ma minata da croniche debolezze all'interno. L'impero crollò, come costruzione politica, ben inteso, non come idea, per insufficienze interne di uomini, di istituzioni, di strutture economiche e sociali. E poi c'era un altro fatto. Il fatto che il Papa diventasse il detentore del massimo potere in Occidente non era stato deciso a tavolino, era successo. E la figura del Papa non era stata scelta in base a meccanismi politici ponderati. Anche in questo caso era semplicemente andata così. Ma chi era il Papa all'epoca? Se il suo potere religioso si estendeva, almeno dal punto di vista cristiano, su tutti gli uomini della terra, il meccanismo politico e il suo ruolo istituzionale erano estremamente provinciali. Insomma, il Papa si trovò tra le mani un potere che era ben al di sopra dei suoi orizzonti politici e la sua carica istituzionale era ben lontana dal rappresentare l'immenso territorio europeo che ora andava a rappresentare anche in termini politici. Insomma, di colpo, non solo l'impero si trovò ostaggio del potere di una figura religiosa, ma di una figura religiosa la cui carica non era minimamente strutturata per reggere il colpo di questo immenso potere. Per esempio, il Papa non veniva eletto come oggi da un collegio cardinalizio, ma come era stato fin dalle origini con i vescovi delle città, dal popolo romano, rappresentato dalle sue tre classi sociali, l'aristocrazia, il clero e la milizia. Se in teoria San Pietro si proclamava il centro della Chiesa universale, in pratica non era nemmeno il centro di governo delle chiese d'Occidente e il Papa era una figura estremamente provinciale, profondamente legato alla città di Roma e la cui elezione era effettuata dai romani, senza che il resto del mondo potesse metterci bocca. Ed era quindi ai romani che il Papa doveva rispondere per essere eletto e sempre a loro doveva rispondere dopo la sua elezione. E in particolare doveva rispondere alle potenti famiglie patrizie romane, che ne condizionavano l'elezione e il potere in ogni modo possibile, come i duchi di Spoleto, i Teofilatto, i Crescenzi e i conti del Tuscolo. Insomma, il potere dell'immenso impero carolingio si era assoggettato ad un esponente religioso politicamente compromesso, dal potere incerto, eletto localmente in una provincia del sud dell'impero in stato di anarchia, dove spadroneggiavano i patrizi, i feudatari e spesso anche i saraceni, con procedure che non prevedevano che il suo ruolo politico potesse estendersi molto oltre la città di Roma. E dall'altra parte, il papato aveva riposto nella protezione da parte di un impero lontano tutte le sue speranze di sopravvivenza dalle pressioni che in questo clima di caos politico rischiavano di schiacciare letteralmente lo Stato pontificio come il manzoniano vaso di coccio tra i vasi di ferro. Si trattava insomma di una relazione estremamente squilibrata e male organizzata, destinata a non durare a lungo, ma d'altronde, come dicevamo prima, probabilmente nessuno progettò questa strana abbinata papato-impero. Ma come accade nella storia, più spesso di quanto si voglia riconoscere, il fatto accadde e ci si dovettero fare i conti. E i conti non tardarono a presentarsi. La crisi iniziata con la morte di Carlo Magno raggiunse il suo apice quando l'ultimo rampollo dei Carolingi, Carlo il Grosso, stanco e malato, venne in qualche modo deposto dalla dieta di Darmstadt nel novembre dell'887. A quel punto il nuovo, grande impero d'Occidente non esisteva più e si disintegrò completamente. Come scrivono gli storici medievalisti, l'impero, nonostante il conforto papale, finì per ridursi a un puro nome, e il papato, a sua volta, privo di un valido sostegno imperiale, fu alla mercé dell'aristocrazia della città di Roma. Da qui inizia quella che Cesare Baronio, negli Annales Ecclesiastici, chiama Saeculum Obscurum, il secolo oscuro. i papi che vennero si trovarono a un bivio. Continuare a rivolgersi ad un impero germanico in disfacimento o arrendersi al potere delle potenti famiglie nobili del centro e nord Italia? Formoso, eletto papa nell'896, cercò di tirare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, ma alla fine si rese conto che senza un aiuto esterno il papa sarebbe diventato un fantoccio nelle mani dell'aristocrazia locale. Chiamò quindi Arnolfo di Carinzia, uno dei pretendenti alla corona imperiale, per incoronarlo a Roma, sperando di ricreare la magica unione tra Leone III e Carlo Magno. Ma il casato di Spoleto non prese per niente bene il fatto che la corona venisse tolta dalle teste dei loro leader Giulio e Lamberto per essere riportata in Germania, e di colpo si ricordarono che Formoso aveva una carriera ecclesiastica piuttosto tormentata, essendo stato persino scomunicato e riabilitato. Ma soprattutto si ricordarono che era già stato vescovo di Portus, cosa che, secondo le antichissime regole del Concilio di Nicea, non gli avrebbe consentito di diventare anche vescovo di Roma. Per la verità, era una regola antica, a cui si erano già fatte eccezioni, come nel caso di Papa Marino I, ma venne utile insieme al resto per fomentare l'odio verso Formoso, che però pensò bene di sfuggire ai suoi nemici morendo. Al suo successore, Stefano VI, eletto dalla fazione Filo Italica e tenuto in pugno dai duchi di Spoleto, la morte non sembrò una via di fuga sufficiente. Fece esumare il corpo di Formoso nel celebre sinodo del cadavere, inscenò un macabro processo alle spoglie di Formoso, che vennero poi mutilate e gettate nel Tevere. Ma la macabra vendetta di Stefano VI non fu assaporata a lungo. Poco più di un anno dopo veniva deposto e strangolato dalla fazione opposta, e Formoso, sempre da morto, venne riabilitato e le sue spoglie, ripescate a Ostia dalle acque del Tevere, furono nuovamente seppellite nella Basilica di San Pietro. Giusto il tempo di riabilitare Formoso e il Papa Teodoro II, dopo appena 20 giorni dalla sua elezione al soglio, muore in circostanze misteriose e gli succede rocambolescamente il benedettino Giovanni IX, il quale si rende conto che, sebbene eletto dalla fazione formosiana, non può contare sul debole e malato Arnolfo di Carinzia come protettore e quindi deve tornare a fare i conti con la potente casata di Spoleto. Lamberto viene rieletto imperatore e grazie a questo gesto Giovanni ottiene la restituzione dei territori dello Stato Pontificio invasi da Spoleto e una certa protezione e stabilità del Vaticano. Sembrava fatta. Roma aveva di nuovo un potente imperatore a difenderla, italiano stavolta, la cui corona era però sempre stata posata sul suo capo da un papa. Ma dopo solo pochi mesi, Lamberto, durante una battuta di caccia a Marengo, nei pressi di Alessandria, cadde da cavallo e si ruppe l'osso del collo, o forse glielo ruppe Ugo di Maginfredo, conte di Milano, per regolare un vecchio conto in sospeso. Fatto sta che la breve tranquillità conquistata da Giovanni IX scomparve nel nulla e l'Italia sprofondò nel caos politico più completo. Nell'anno 900 gli successe Benedetto IV, che si trovò un'eredità ben difficile da gestire. Tentò anche lui di farsi il suo imperatore di riferimento, scegliendo Ludovico di Provenza, e posizionò in un ruolo chiave del governo dell'Urbe, per accontentare le pressioni dell'aristocrazia romana, il patrizio Teofilatto, appartenente ad una famiglia che riteneva di raccogliere in sé niente meno che la diretta eredità del Senato romano. Benedetto IV muore nel 903 e gli succede Leone V, che dopo appena 30 giorni di papato viene fatto strangolare da Cristoforo, che gli succede a sua volta, anche se la validità del suo papato è dibattuta da secoli. Che sia stato un vero papa o un antipapa, Cristoforo non durò nemmeno lui molto a lungo e scomparve nel nulla nel 904, forse anche lui ucciso dal suo successore, Sergio III. Facendo due conti, dalla morte di Formoso nell'896 all'elezione di Sergio III nel 904, sono passati 8 anni e 8 papi, senza contare l'antipapa Cristoforo. Sergio III era stato un grande nemico di Formoso e fu uno dei partecipanti più attivi al Sinodo del Cadavere. Venne persino scomunicato da Giovanni IX e salì al potere con un vero e proprio colpo di Stato nel gennaio del 904, aiutato da Teofilatto, il patrizio che era stato incaricato da Benedetto IV e che ora godeva di un immenso potere a Roma. La prima cosa che fece fu ribaltare di nuovo il giudizio su Formoso, che per fortuna non venne riesumato nuovamente per essere ributtato nel Tevere, ma ci mancò poco, e spiazzando il clero romano che a questo punto, a dir la verità, non sapeva più da che parte stare. Dalla sua parte Teofilatto mise in campo due fuoriclasse, la moglie Teodora e la figlia Marozia, che grazie alle loro doti non comuni diedero origine a quella che passò alla storia come pornocrazia. In pratica, per decenni, il potere del papato passò nelle sapienti mani delle donne patrizie e da qui in quelle di Teofilatto, che tirava le fila di questa commedia sexy vaticana in cui, come delle nuove Salomè, Teodora e Marozia stregavano i papi e li riducevano a marionette nelle mani della loro famiglia. Ora, non sapremo mai come siano andate le cose per davvero, ma personalmente sono incline a pensare che, come spesso accade con le donne di potere del passato, gli storici e il popolo tendessero ad attribuire il potere di queste donne più volentieri alla loro lussuria che alla loro abilità e soprattutto all'inettitudine degli uomini formalmente al comando. Era più facile e accettabile, e anche meno spaventoso, insomma, pensare che le donne, che sotto sotto sono sempre un po' figlie del diavolo, conquistassero il potere con le armi del proprio corpo e della seduzione lasciva, che non con quelle della propria testa, specie se le teste dei maschi al potere erano mezze vuote. In realtà, ai papi di ogni tempo non mancarono mai le amanti e le concubine, e si fa fatica a pensare che queste donne patrizie avessero qualcosa di così speciale da esibire nelle camere private, tale da annichilire la volontà dei pontefici come vorrebbe la tradizione storica maschilista. È invece un bel po' più probabile che queste nobildonne patrizie fossero sì senza troppi scrupoli, ma non fossero semplicemente scandalose meretrici pronte a traviare la santità dei papi, ma abili manipolatrici e intelligenti strateghe in grado di compromettere non tanto la morale già discutibile dei pontefici, ma piuttosto la loro scarsa capacità di comando, prendendo saldamente in pugno il controllo incerto di una sempre più traballante cattedra di Pietro. Insomma, se gli storici del tempo scrivevano che Marozia, bella come una dea e focosa come una cagna, viveva nel cubicolo del Papa e non usciva mai dal Laterano, gli storici moderni sono convinti che la sua autorità dovesse posare su una base più solida della lussuria e del vizio. Marozia doveva avere molto ingegno, molta abilità e sicuramente pochi scrupoli. Fatto sta che Marozia, a soli 15 anni, divenne l'amante di Sergio III, che peraltro era suo cugino, e da lui ebbe un figlio che sarebbe poi diventato Papa Giovanni XI. Con la morte di Sergio III salirono al soglio Anastasio III e Landone, anch'essi poco più di marionette nelle mani di Teofilatto e della sua famiglia. A dimostrazione che volendo e avendone le capacità, al potere di Teodora, Marozia e Teofilatto si poteva resistere, il Papa successivo, Giovanni X, riuscì per ben 14 anni a governare in autonomia e con grandi capacità decisionali, nonostante fosse stato anche lui l'amante di Teodora. Incoronò l'imperatore Berengario del Friuli, si mise a capo di una lega degli stati italiani riuscendo a sconfiggere i saraceni e oscurò il potere di Teofilatto fino alla morte del patrizio nel 924. Ma Marozia, che ancora una volta si dimostrò una grande stratega e un'avversaria politica temibilissima, non si arrese e sposando Guido di Toscana, potentissimo feudatario, ottenne l'esercito per entrare a Roma, imprigionare Giovanni X e farlo strangolare a Castel Sant'Angelo. Tolto di mezzo lo scomodo papa, Marozia divenne praticamente padrona di Roma. Si autonominò patrizia e senatrice del popolo romano e il suo potere crebbe a tal punto che su di lei probabilmente si formò la leggenda postuma della papessa Giovanna, a cui è collegata anche la relativa carta dei tarocchi, che secondo il racconto fantastico di origine protestante venne addirittura eletta al soglio pontificio in piena regola. Da allora, prosegue la leggenda, i papi prima di essere eletti devono sedere su una sedia con un foro sottostante e i diaconi più giovani, ebbene sì, devono provvedere a controllare che il papa non sia in realtà una donna o un eunuco, pronunciando dopo la verifica, come dire, tattile, le parole Virgam et testiculus abet, a cui tutti rispondono Deo gratias, e si può andare avanti. Thank you. Se non divenne papessa, però, Marozzi riuscì nell'impresa non comune di fare eleggere papa il proprio figlio, col nome di Giovanni XI, ma il suo immenso potere ebbe termine quando commise il gravissimo errore di suscitare la gelosia politica, e non solo, del suo secondo figlio, Alberico II, sposando in terze nozze Ugo di Provenza. Alberico, che temeva a ragione che la madre volesse fare eleggere Ugo imperatore soffiandogli il primato, organizzò una rivolta, cacciando Ugo, imprigionando la madre e rinchiudendo il fratellastro Giovanni XI nel palazzo del Laterano, restando unico e incontrastato padrone di Roma per più di 20 anni. Con Alberico la cosiddetta pornocrazia ebbe fine, anche perché il nuovo principe di Roma si assicurò che i nuovi papi eletti fossero sotto il suo controllo e di nessun altro. Nel 954, vicino alla morte, tentò di riunire nel proprio figlio Ottaviano entrambi i poteri, spirituale e temporale, facendolo eleggere papa. E così fu. Alla morte del padre, Ottaviano divenne principe di Roma e quando morì papa Agapito II, salì anche al soglio, col nome di Giovanni XII. In quanto papa e principe, non volle farsi mancare gli eccessi di entrambi i ruoli. Di lui fu scritto: «Venuto in giovinezza immatura al possesso di una dignità che gli dava diritto alla reverenza di tutto il mondo, smarrì la moderazione dell'intelletto e si gettò nel vortice dei piaceri più sfrenati. Le sue case del Laterano diventarono un ridotto di piaceri, un vero harem. La gioventù ragguardevole di Roma diventò sua compagna favorita. Passava tutto il tempo in cacce, in giochi, in amorazzi, a mensa, col bicchiere alla mano». Visto che le sue mire espansionistiche e le sue imprese militari andavano malissimo, Giovanni, come tanti pontefici prima di lui, guardò verso nord, in Germania, e promise per l'ennesima volta la corona imperiale a un re di Germania, Ottone I, purché scendesse in Italia a sconfiggere i nemici del papato. E così avvenne, i nemici vennero sconfitti, Ottone venne incoronato imperatore e Roma ottenne il prezioso privilegio di Ottone, ovvero la promessa di vedere restituiti allo Stato Pontificio i territori donati da Carlo Magno e poi sottratti dai regni italiani circostanti. Ma il privilegio conteneva una clausola avvelenata. L'imperatore voleva avere l'ultima parola sull'elezione dei papi a venire e senza il suo consenso nessun papa poteva venire eletto. Con queste poche righe di fatto Ottone cancellava la storia di Leone III e Carlo Magno e con una notevole astuzia sembrava dire: «Potrei pure mettermi la corona in testa dal tuo scranno, ma su quello scranno, da ora in poi, ti ci metterò io». Giovanni XII accettò, e cos'altro poteva fare con le truppe di Ottone a Roma? Ma appena Ottone se ne andò, iniziò a cercare di tirarsi fuori da quel tremendo pasticcio, alleandosi con Adalberto, re d'Italia, nemico dell'impero che cercava di respingere Ottone a nord di Verona. Il timore era infatti che Ottone, ora che aveva il papato sotto controllo, potesse prendersi facilmente l'intera penisola italiana. Terrorizzato da questa ipotesi, Giovanni si alleò con chiunque per contrastarlo, compresi i saraceni e i regni del sud Italia. Quando Ottone lo venne a sapere, diciamo che non la prese benissimo. Dopo aver sconfitto Berengario, si mosse contro Roma. Adalberto abbandonò Giovanni a se stesso e questi scappò a gambe levate, prima a Tivoli e poi in Corsica. Ottone prese il controllo di Roma e convocò un sinodo in cui Giovanni venne deposto in contumacia, con testimonianze molto colorite che lo dipingono a metà tra Nerone e Caligola, mentre brinda al diavolo in persona e infrange praticamente tutte le regole di Santa Romana Chiesa. Ottone fece nominare al suo posto Leone VIII, che però aveva due piccoli problemi. Era laico e non era stato eletto dal popolo romano. Questo Ottone, che faceva e disfaceva papi a suo piacimento, suscitò uno scandalo intollerabile nelle potenti famiglie patrizie di Roma, che si vedevano private di un diritto e di un potere millenari. E fu grazie al loro appoggio che Giovanni XII riuscì a organizzare una rivolta, tornare dalla Corsica, mettere in fuga Leone VIII e riconquistare il potere, mozzando anche un po' di mani, nasi e dita a quelli che l'avevano tradito e diffamato in sua assenza. Ma solo 3 mesi dopo Giovanni morì in circostanze poco chiare. Qualcuno dice che gli venne un colpo apoplettico, altri che venne ucciso niente meno che dal diavolo in persona, altri ancora che il diavolo in realtà era il marito di Stefanetta, con cui Giovanni venne colto in flagranza di adulterio e che per questo venne buttato dal suddetto marito giù dalla finestra della camera. Sembrano passati 1000 anni, ma siamo ancora nel 965. Giovanni XII muore, la famiglia dei Teofilatti deve cedere il potere a Roma a una nuova famiglia patrizia, quella dei Crescenzi, che però trovano due ossi duri nei papi Gregorio V e Silvestro II, che si alleano con Ottone III per riportare Roma ad essere Caput Mundi, nello schema vincente papa più imperatore germanico. Con la decapitazione di Giovanni Crescenzio il piano sembra essere riuscito a perfezione, ma qui le cose si fanno concitate. Di colpo muoiono sia Ottone III che Silvestro II e i Crescenzi tornano al potere facendo eleggere Gregorio VI. Gregorio VI viene sconfitto dai conti di Tuscolo, che mettono al suo posto il loro rampollo, Benedetto VIII. Benedetto è un ottimo papa e cerca di ripristinare la moralità e l'onore del clero romano, combattendo sia il nicolaismo, ovvero l'abitudine di avere mogli e concubine per i prelati, sia la simonia, ovvero la compravendita di cariche ecclesiastiche, cercando di far passare queste norme religiose anche come leggi dell'impero. Ma i papi successivi, Giovanni XIX e Benedetto IX, distrussero il progetto del loro predecessore, tornando agli eccessi, ai vizi, al concubinaggio, agli omicidi di palazzo e a tutte le belle tradizioni del secolo scuro. Giovanni XIX, che si dice fosse particolarmente avido di denaro, ad un certo punto tentò persino di vendere il primato del soglio pontificio di Pietro al patriarca di Costantinopoli, senza minimamente rendersi conto di cosa stava facendo. Con Giovanni, tra l'altro, si perse anche il conto del cosiddetto numerale, perché tra papi, antipapi, papi mai esistiti e disconosciuti, a un certo punto non si capì più nulla. E per esempio non ci fu mai un papa Giovanni XX, ma si passò direttamente al XXI. A mettere fine al caos ormai incontrollato che regnava a Roma, al secolo scuro e anche a questa lunga e incredibile storia, arriverà Enrico III, il nuovo imperatore tedesco, che il 20 dicembre 1046 convocò a Sutri un concilio, dove depose i tre papi che in quel momento pretendevano contemporaneamente al ruolo, mise un duro limite allo strapotere delle famiglie patrizie romane e appoggiò politicamente il rafforzamento dell'autorità spirituale del papato, promuovendo quella che diventerà la riforma dell'undicesimo secolo. Senza il suo intervento, probabilmente l'esistenza stessa del papato si sarebbe estinta nel caos e nell'anarchia, senza proseguire la sua tradizione fino ai giorni nostri. Il giorno di Natale, come era stato per l'incoronazione di Carlo Magno, il vescovo tedesco Suigero venne eletto papa con il nome di Clemente II e incoronò Enrico III imperatore a San Pietro insieme alla moglie Agnese di Poitou. Anche se Clemente II, come moltissimi suoi predecessori, morì avvelenato dall'ultimo colpo di coda del secolo scuro, il processo di riforma della Chiesa di Roma era ormai avviato e godeva del sostegno stabile di un impero potente e ben consapevole della funzione sacra del proprio ruolo. Sarà Leone IX, San Leone IX non a caso, a portare la riforma in giro per l'Europa, viaggiando come nessun papa prima di lui e diffondendo ovunque un nuovo spirito della Chiesa che in parte si rifaceva ai valori spirituali del cristianesimo dell'origine e in parte, con teologi del calibro di Pier Damiani, gettava le basi per un ruolo pontificio che da fenomeno locale della città di Roma diventava il centro di un potere molto più ampio che investiva tutta la Chiesa in modo diretto, senza eccezioni, con regole morali ben definite e sempre ispirate ai valori religiosi più autentici e duraturi. Antonio Vismara, giurista, scrittore e bibliografo di fine Ottocento, immortalò così il secolo oscuro e con queste parole emblematiche vogliamo chiudere questa lunga, ma speriamo non troppo noiosa, puntata.
Allorquando la società agonizza soffocata nella fogna dei vizi, anche i rospi vi salgono sopra a gracchiarvi le vicine esequie e a divertirsi sul corrotto cadavere. Illustri colpe illustran spesso i colpevoli. Il trionfo è loro apparecchiato. I turriboli s'accendono per incensare i decantati miasmi. Le ricchezze si condensano sui tristi. E ciò mentre la virtù dimenticata, nuda, famelica, scorata, cade per colpa degli uomini.
Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!